La prima cosa che le faccio raccontare, David Leavitt, è il primo incontro con Gore Vidal.
Sì, l'unico incontro,
L'unico,
infatti.
primo e unico incontro
L'unico.
con Gore Vidal.
Sì. So this was in 2003. I was asked to take part in a panel. I believe it was one of the anniversaries of the publication of The City and the Pillar.
Era il
And I
2003.
was one of
Ero
about
stato invitato a
four
una
on the
tavola
panel,
rotonda
and Gore
dell'Università di
Vidal
Yale su
himself
Gore
was
Vidal.
there.
Credo fosse un
It's
anniversario,
rather
uno degli anniversari della pubblicazione della statua di Sale, ed ero una delle quattro persone presenti alla tavola rotonda. C'era anche Gore Vidal in persona ed eravamo intimiditi, perché parlare dell'opera di un autore davanti a lui stesso è sempre un po' particolare, ma andò tutto bene. Purtroppo un ex studente di Yale che aveva fatto una ricca donazione era anche intervenuto con un lunghissimo discorso e alla fine era rimasto poco spazio per far parlare Vidal, una situazione abbastanza incresciosa. Lo scrittore era già piuttosto anziano e ovviamente stanco. Ci ritrovammo a cena in un ristorante che serviva una cucina americana degli anni 60-70 e lui ordinò un cocktail di gamberetti. Vidal li toccò appena e quando il cameriere tornò gli chiese se non gli fosse piaciuto e se desiderava qualcos'altro. E l'anziano scrittore rispose: "Mi ha annoiato, mi ha proprio annoiato". Ovviamente non lo diceva perché aveva mangiato troppi cocktail di gamberetti, perché con quella frase intendeva qualcosa di ben più vasto. Parlava dell'intera esperienza di essere un personaggio pubblico, un fatto che aveva fagocitato una parte della sua vita e che ormai, giunto in tarda età, lo annoiava profondamente. Questo è il mio ricordo personale del grande scrittore. Era stanco ormai della vita pubblica, delle cene, dei cocktail di gamberetti e di tutto il resto.
Of public life and dinners and shrimp cocktails and what have you.
Quindi il peso di essere una figura pubblica, quindi un po' anche
Esatto.
tutta la mondanità che gira intorno a
Esatto,
questo
esatto.
ruolo. La prima domanda, il suo ricordo personale di The City and the Pillar, questo romanzo fondamentale, quanto ha contato nella sua formazione intellettuale ed emotiva e anche per la sua generazione, insomma?
I have to be honest, I don't think it was very influential for my generation in the United States. I actually read it fairly late, I think around 2000, so it was not
Devo essere
one of the
onesto, non
books
credo che abbia avuto
that
una
I
grande
read when I
influenza
was
sulla mia generazione di
sort of coming
scrittori.
of age.
In realtà l'ho letto piuttosto
I
tardi,
don't,
credo intorno
I
agli anni
can't tell
2000,
you
quindi
exactly
non posso
why.
dire sia stato uno dei libri della mia
It
formazione
wasn't on
intellettuale. Non saprei dire esattamente perché, forse semplicemente non era più di moda, anche se poi lo è tornato. Per contro, conoscevo bene il personaggio di
I was
Vidal
very aware
quando ero
of the
giovane, direi più come una
but
figura
I was
pubblica e
more
soprattutto
aware
come saggista,
of
come brillante
like I remember the
polemista.
first book that
Avevo anche
I
letto un
ever
libro
finally read,
importante, che ancora oggi
Pillar was
consiglierei
expanded
caldamente a chi
on
vuole conoscerlo, cioè Palinsesto, che è un memoir molto intelligente, spiritoso e piuttosto
and when I
crudele
read that
sull'immagine che
part
dà dell'America. Quanto a The City and the
I
Pillar, era un libro
I didn't
notevolissimo, ma penso che in un certo senso sia stato più apprezzato al di fuori degli Stati Uniti. Qui, ad esempio, non lo troviamo nemmeno nelle liste dei romanzi gay americani più importanti. Mi sembra che sia stato un po' trascurato e non so bene perché. Forse perché la personalità di Vidal, il fatto che si sia candidato al Senato, che fosse un attore cinematografico, che fosse una celebrità, ha messo un po' in ombra la sua opera narrativa.
It may be because Vidal's persona as a public figure, the fact that he ran for Senate, that he was an actor in films, that he was so much a celebrity, might have overshadowed his fiction.
Le chiedo ancora, secondo lei, che posizione, che posto occupa questa figura, questo scrittore Gore Vidal nella letteratura angloamericana, nella generazione appunto dei Truman Capote, Norman Mailer? Qual è stato, se c'è stato appunto un impatto comunque politico o mediatico in quegli anni?
Yes, I think he was more of a political and Penso
che fosse più una figura politica e un saggista. Erano proprio i suoi saggi ad essere presi più sul serio e a ricevere maggiore attenzione sia durante la sua vita sia dopo la sua morte. Il suo lavoro narrativo, soprattutto quando ha iniziato a scrivere questi grandi romanzi storici, è forse più vicino a un certo tipo di letteratura popolare, mentre i suoi saggi sono straordinari. La sua identità credo che fosse principalmente quella di un personaggio pubblico che veniva spesso intervistato, le cui opinioni contavano e che le esprimeva con un certo fervore, soprattutto nei suoi saggi.
His identity, I think, was principally as a public figure who was often interviewed, whose opinions were sought, and who made his opinions who was very vocal in his opinions.
L'altro aspetto, si può parlare di un romanzo che è stato, come dire, ha rappresentato la fondazione, tra virgolette, della letteratura omosessuale, della letteratura gay, sapendo che lui stesso non amava questa etichetta, se non sbaglio,
no.
Non voleva chiamarlo romanzo gay, quindi...
So the influence of The City and the Pillar at the time that it was published is something I really able to speak to. However, I will say that it does seem to me curiously absent.
Dell'influenza di The City and the Pillar al momento della sua pubblicazione non sono veramente in grado di parlare, ma come ho già notato è curioso che non faccia parte delle liste che presentano la narrativa gay americana, almeno da questa parte dell'oceano. Mi sembra che sia stato in qualche modo dimenticato e non è del tutto chiaro il perché. Forse questo oblio si può spiegare col fatto che si è trattato di un'opera estremamente precoce, pubblicata prima che si affacciassero alla scena letteraria altri grandi romanzieri apertamente omosessuali, come Edmund White o Larry Kramer, i cui libri hanno avuto un impatto notevole. Tornando alla Statua di Sale, fa parte di quelle opere meno conosciute e di nicchia, apprezzate da un ristretto gruppo di intenditori. Un altro caso simile è quello di Glenwyn Westcott, che era seguito da un piccolo gruppo di scrittori molto intellettuali e che è stato riconosciuto come un grande scrittore solo dopo la sua morte.
A writer whom I would note as one of the most important writers of that period was Glenway Westcott, who was kind of appreciated by a small group of very serious literary writers and who's really only been acknowledged as a really great writer posthumously.
E il fatto di aver vissuto in Italia, lei stesso anche ha vissuto a lungo in Italia, insomma, è vero che la società italiana fino agli anni Ottanta è stata una società, diciamo, molto chiusa, anche omofoba. Perché questa fascinazione anche per forse un mito mediterraneo di libertà?
Yes. I think if you go back earlier to... the La Boucher Amendment, which criminalized basically quote unquote acts of gross indecency between male persons in public or private.
Penso che occorra tornare indietro fino agli anni Ottanta dell'Ottocento, quando l'emendamento La Boucher criminalizzò i rapporti tra uomini in pubblico e in privato, definendoli una grave indecenza. Quella legge rimase in vigore fino al 1967 e penso che insieme al processo di Oscar Wilde portò a un enorme esodo di uomini gay, per lo più ricchi e dell'alta società, dall'Inghilterra e dall'America al continente, dove non esisteva una legge del genere. Molti andarono in Francia, alcuni in Germania come Asherwood, ma penso che il fascino esercitato dall'Italia fosse anche legato all'arte, che era un aspetto importante per tutti questi scrittori. Avevano la sensazione che l'Italia fosse un paradiso artistico e un luogo di libertà. Il mito del mondo mediterraneo selvaggio e libero veniva dal romanticismo. E poi, ad essere onesti, forse il cattolicesimo italiano era più tollerante con i comportamenti, purché privati. I giovani potevano avere rapporti sessuali occasionali con altri uomini, in particolare stranieri, e la cosa non veniva presa troppo sul serio purché poi si sposassero. Questo non significa che dobbiamo negare la forte omofobia. Sarebbe stato difficile dire sono gay, sono omosessuale nell'Italia di quei tempi, ma il sesso era una questione diversa. L'immagine che mi piace usare è quella della Madonna presente su tutte le pareti, ma se inviti un altro uomo nel tuo appartamento per fare sesso, ti basta girare la Madonna verso il muro. Penso davvero che una gran parte del fascino fosse dato dalle opportunità affinità sessuali e dal fatto di non rischiare in Italia di essere arrestati e processati come nei paesi anglosassoni. Naturalmente è un grande paradosso, una cultura altamente sessista e omofoba, ma permissiva per gli atteggiamenti privati, soprattutto quando questi erano compiuti da ricchi turisti stranieri. Aggiungerei che l'Italia a quel tempo era un paese relativamente economico, in cui vivere in esilio come artisti permetteva uno stile di vita molto più agiato. Bel tempo, buona cucina e uomini disponibili. E allora sono nati veri e propri microcosmi omoerotici, come l'isola di Capri, celebrata dalle immagini allusive di ragazzi seminudi del barone von Cloden. Un mondo raccontato da Norman Douglas o Compton Mackenzie, in romanzi che hanno un significato più storico che letterario, ma che descrivono bene questa esperienza di vita estetizzante, dove la bellezza era un valore portante. Gore Vidal in Italia viveva in alcuni dei luoghi più belli del mondo, nella sua villa amalfitana di Ravello, tra le piazze di Roma. Ho letto e recensito alcuni anni fa un romanzo di Christopher Castellani intitolato Leading Man, che parlava proprio di Tennessee Williams e Truman Capote e anche di John Horne Barnes, autore di un libro di grande successo nel 1943, The Gallery, il quale sosteneva addirittura che per essere scrittori fosse obbligatorio essere omosessuali, una cosa che scandalizzò non poco Gore Vidal. Non è un romanzo che mi ha convinto del tutto, quello di Castellani, ma penso che sia un ritratto molto interessante e accurato di quale fosse l'esperienza degli scrittori americani gay che vivevano e trascorrevano molto tempo in Italia in quel periodo.
It's a novel about that epoch and the experience of these. I reviewed it. I had sort of mixed feelings about it as a novel, but I think it's a very interesting and accurate portrayal of what the experience was like for America, particularly for American writers, gay writers, living or spending a lot of time in Italy at that time.
Un'ultimissima domanda, poi la lascio andare.
Sì, certo.
Se oggi, nel presente, nella contemporaneità, l'identità omosessuale è così importante o è meno importante, non lo è più?
I would answer that in two ways. I think from a political standpoint, it's very important because we, especially here, we're dealing with an extremely right-wing government. At the moment, is focusing its hostilities on transgender people.
Risponderei in due modi. Penso che da un punto di vista politico sia molto importante, perché soprattutto qui in America abbiamo a che fare con un governo di estrema destra che al momento sta concentrando le sue ostilità sulle persone transgender, ma porta avanti le questioni di sesso e genere davanti alla Corte Suprema e tenta di ribaltare l'uguaglianza matrimoniale. E questa è una minaccia reale. Sapete, io sono sposato con mio marito da quasi 10 anni e attualmente stiamo prendendo misure in merito al nostro testamento e al nostro patrimonio per assicurarci che nel caso in cui il nostro matrimonio venisse annullato, avremo comunque gli stessi diritti l'uno nei confronti dell'altro. Quindi, dal punto di vista politico, penso che sia estremamente importante. Da un punto di vista letterario, mi sembra che le cose si siano alleggerite. La generazione più giovane sembra essere molto più fluida nella propria sessualità. Non c'è più una distinzione così rigida tra gay, eterosessuali e bisessuali. Molti dei miei studenti si definiscono pansessuali e oggi vedo molti romanzi di scrittori che sono apertamente gay e che non ne fanno un tema di scrittura. O al contrario, scopro opere di scrittori che non si identificano come gay, ma parlano di questo argomento. Il migliore esempio, forse il più noto, è André Aciman con Call Me By Your Name, che ritengo un capolavoro assoluto, un libro brillante. Nel 2007 ha vinto il premio Lambda come migliore finzione gay, ma l'autore è eterosessuale. Quindi, in fondo, questo tipo di confini o distinzioni sta iniziando a crollare e non è una brutta cosa. Non mi sono mai riconosciuto nel termine scrittore gay, ma penso che sia molto importante difendere l'essere umano, ribellarsi e fare di tutto per non tornare a un'epoca in cui i gay dovevano nascondersi, come accadeva negli anni 50 in particolare. Io ho scritto una biografia su Alan Turing, un famoso matematico che ha permesso alla Gran Bretagna di decodificare i messaggi in codice tedeschi e di vincere la Seconda Guerra Mondiale. E penso che ci sia una vera lezione da imparare dal modo terribile in cui è stato trattato dal governo britannico per la sua omosessualità, fino a spingerla al suicidio. Non vogliamo tornare indietro, vogliamo restare liberi delle nostre scelte. E devo dire che in questo periodo, chi sta vivendo il momento più difficile sono le persone transgender. Ma questo potrebbe cambiare.
Terrible way that he was treated by the British government, and that resulted in his suicide. So, you know, we don't want to go back to that. And as I said, at the moment, the people who are having the hardest time are transgender. but that could change.